di Megahertz, seconda stagione, più duri e incazzati che mai. Cari voi che non leggete le storie fino alla fine, non capite che Summaroga stava cercando di acchiappare il bio se non un topo, benvenuti ad una nuova puntata di Pezzi di Megahertz, lo show che tanto piace alla mia mamma solo perché così può sentire la voce del figlio. Come state? Vi siete ripresi un po' dal freddo delle sale server e dalle rogne dei clienti? Se sì o se no, restate con noi a farvi quattro risate. E l'introduzione che mi ero scritto è finita, quindi adesso me ne vado un po' a braccio e andiamo così, ecco, già mi sono piantato, vabbè, presento Paolo. Ciao Paolo, come stai?
Ciao Silvietto, alla grande.
Bene, oggi giusto così per caso, stiamo registrando di lunedì e non di martedì, quindi ci abbiamo una rogna addosso, ma di quelle... Mamma, tipo Mario Merola quando facevi che spacci in me urnate e commengià. Giusto perché sul gruppo qualche terrone ci sta, quindi mi capirà. Ma diventiamo un minimo seri, vero Paolo?
Come no? Vai.
Ci proviamo. Perché? Perché tanto tempo fa il grande Messner, chi non conosce Messner, fece una pubblicità, la pubblicità dell'acqua oltretutto che sto bevendo qui sulla mia sinistra.
Ci pagano?
Diceva, no, purtroppo no, ci pagano, già è tanto che ci fanno due donazioni in croce. Allora, diceva altissima, purissima, levissima. Ora... nel trailer della seconda stagione io vi ho fatto sentire, oltre a Paolo, due persone. E oggi ne abbiamo una. No, non è Summaroga, ma quello che tutti abbiamo chiamato l'Altissimo. E quindi uno piacere al piacere ospite di avere ospite, Roberto Siconolfi. Ciao Roberto!
Ciao Silvio, ciao Paolo!
Finalmente! Ciao, finalmente ti abbiamo agguantato, mamma mia, ti abbiamo rincorso per mesi e finalmente ti abbiamo qui. È un onore davvero, ci sentiamo un po' come posso dire, imbarazzati dalla nostra inferiorità rispetto a te, alla tua sapienza, a tutto quello che traspare quando scrivi i post sul gruppo. Poi, ok, tu ci hai detto che ti senti un po' in ansia e in soggezione, ma... per questa puntata intendo, ma non so perché onestamente, quindi a questo punto io direi, noi spegniamo i microfoni, parli solo tu per un po', ti presenti, ci dici chi sei, cosa fai e stasera cosa vuoi.
Beh, innanzitutto ti ringrazio per questa introduzione che a scomodare addirittura Messner, eh? È una cosa così, però... Allora, se devi partire bene con una bella presentazione, dovresti dire Siconolfi Roberto Giovanni Carlo, perché io ho tre nomi.
No, aspetta, che... aspetta qua. No, io ne ho quattro. Paolo Giorgio Filippo Luca. Almeno in questo ho vinto, Silvio.
Mi batti. Devo dire la verità che è stata un'ottima intuizione dei miei genitori, perché hanno voluto omaggiarmi con i nomi dei miei nonni, quindi Giovanni e Carlo. E dall'altra parte però è stata una pessima cosa, perché mi hanno registrato così anche all'anagrafe, quindi io sui documenti ho tre nomi e quando devo fare documentazione ufficiale devo firmare con tutti e tre i nomi. Ah, è una rottura di scatole. Devo dire che però la tradizione mi è piaciuta, per cui anche ai miei figli ho dato i tre nomi, quindi Luca ha i nomi di mio padre e di mio suocero e Giulia ha il nome di mia madre e di mia suocera. Però fortunatamente a loro non li abbiamo registrati all'anagrafe con tutti i nomi, per cui insomma almeno per loro la vita dovrebbe essere un po' meno complicata.
Ecco, per correttezza io mi chiamo solo Silvio, perché mio nonno si chiamava Silvio, punto, e basta.
Poi, quindi hanno tagliato la testa al toretto, ti diamo direttamente come primo nome quello.
Esatto, anche perché il nome dell'altro nonno lo doveva prendere il cugino, e quindi poi... sarebbe successo un patatrac. Detto ciò, ritorno alla mia domanda. Roberto, dici un po', noi leggiamo sempre le tue storie che sono veramente di grande intrattenimento e lette alla Piero Angela sono veramente fighe. Però giustamente noi leggiamo le storie ma non sappiamo realmente chi sei, anche se ci hai dato qualche indizio. Quindi spiegaci un po' chi sei e cosa fai, poi dopo c'è la domanda specifica.
Purtroppo sono un quasi sessantenne, perché ormai ne ho 58, a febbraio ne farò 59, insomma, da lì il passo è breve, per cui insomma non sono più un giovincello, ormai sono un vetusto informatico, ormai diciamo quasi in fondo alla sua carriera, insomma, anche se l'altro giorno collegandomi al sito dell'INPS mi dice che fino a comunque al 2030 non mi fanno andare in pensione, però vabbè, sì. Questo è quanto. Quindi, essendo un quasi sessantenne, ho accumulato un bel po' di esperienza che mi sono giocato bene o male per una decina d'anni a fare formazione. Quindi ho iniziato, prima un po' di gavetta, insomma, al telefono per rispondere alle domande dei nostri clienti, e poi mi sono fatto una bella decina d'anni di formazione che mi è piaciuto tantissimo. E dopodiché, questo l'avevo anche raccontato in un post, quando hanno cominciato a finire di chiamarci istruttori e a chiamarci erogatori, ho capito che era il momento di cambiare aria, perché l'atmosfera non era più quella che mi piaceva molto. E quindi sono entrato poi a fare una funzione di staff, ci occupavamo di offering e soprattutto io mi ero focalizzato sulla parte storage. C'è da notare una cosa, che in questo caso storage è proprio inteso come apparecchiature per immagazzinare dati, diciamo così, ma in IBM storage è anche la memoria dei computer, degli elaboratori. Questo non so se lo sapete, ma non è mai stata chiamata memory in nessun manuale, in nessuna presentazione, eccetera, perché quando sono nati gli elaboratori, i primi elaboratori, intendo anni 50, cose di questo tipo, chiamarla memory avrebbe dato l'impressione che è qualcosa che uno può anche dimenticare, no? Quindi poteva essere che l'elaboratore, avendo una memoria, poteva dimenticarsi qualcosa, e quindi non è mai stato usato il termine memory, ma sempre storage. Comunque lì è iniziato il mio primo idillio con lo storage, insomma. E dopo questa esperienza nelle offering, quindi andavamo praticamente a confezionare quelli che erano i servizi che poi noi andavamo a proporre ai nostri clienti in ambito storage, ed era un'attività che coinvolgeva anche funzioni internazionali. Quindi per la prima volta, dopo che le prime volte mi cagavo sotto e cercavo di evitare come la peste di fare conference call con gente che abitava ai quattro angoli del pianeta, alla fine mi sono buttato, insomma, e fra le altre cose sono nate anche delle belle amicizie, sentendoci pur soltanto per telefono, no? E poi finalmente sono ritornato sul campo a fare quelli che sono i servizi proprio sul campo, e proprio per questa, diciamo così, piccola esperienza sul lato offerte nella parte storage, mi hanno detto di occuparmi proprio anche di servizi veri e propri nell'area storage, e da lì è cominciata praticamente, era il 2006, una collaborazione che dura fino ad oggi. Quindi dal 2006 in poi mi sono sempre occupato di servizi, consulenze, attività sul campo, tutto quello che riguarda la gestione del dato, insomma, dalla sua creazione fino alla sua morte, passando per la sua protezione, la sua disponibilità in varie locazioni, eccetera, eccetera. E un po' anche tutte le varie storie che racconto ogni tanto sul gruppo, che riguardano appunto tutti i meccanismi con cui questi dati vengono ad essere protetti, acceduti e così via.
Ed è proprio qui che entro a gamba tesa, perché andiamo nello specifico. Adesso che hai parlato di memory e di storage, hai anche giustamente dato un'importanza al dato, che è una cosa che il consulente esterno dell'azienda per cui lavoro, che ha scelto me come IT manager, per modo di dire, poi dell'azienda, parla di questo dato, l'importanza che viene data appunto al dato. E ti chiedo, come racconteresti la tua informatica? Perché a mio avviso ci sono delle differenze fra quello che facciamo noi tutti e quello che fai tu, e che dà a te la possibilità di chiamarla informagica, e dà a Summaroga e tanti colleghi tanti motivi per incazzarsi. Io non finirò mai di ringraziarti per quel trailer, fra parentesi. Quindi è lì che voglio arrivare, la differenza, perché, diciamo che avevi già iniziato, ma vorrei andare un po' nello specifico.
Ma guarda, così su due piedi, la prima cosa che viene in mente, la differenza è che hai presente il logo del WWF, il panda? Ecco, noi ci sentiamo come tanti panda, cioè animali in via di estinzione. Cioè la mia informatica è un'informatica in cui l'età media delle persone che si occupano di queste cose è inesorabilmente in crescita. Adesso non saprei dirti esattamente dove si pone l'asticella, però secondo me siamo ben al di sopra dei 40 anni. I giovani cerchiamo comunque di tirarceli dentro, ma molte volte o per scelte sbagliate o per magari poco interesse alla cosa, poi ce li si perde per strada. Sono veramente per adesso pochi i giovani che sono riusciti a rimanere in quest'ambito. Questo, diciamo così, invecchiamento della popolazione è dovuto anche al fatto che comunque i clienti sono sempre meno, purtroppo. Quando sentiamo per esempio le fusioni che ci sono in Italia di banche, per esempio adesso che Banca Intesa si è acquistata UBI, Banco Popolare che si era acquistato BPM, eccetera eccetera, quando ci sono tutte queste fusioni, ovviamente i centri di calcolo non è che si moltiplicano, ma si riducono. Per cui il prossimo passo sarà che Banca Intesa, Intesa San Paolo, con la fusione con UBI si acquisirà tutto il centro di UBI e quindi anche i suoi dati e le sue cose dentro a quello che è la sua infrastruttura di informatica, no? Per cui insomma questo vuol dire che c'è sempre meno lavoro per noi, purtroppo, ma dal punto di vista anche dei clienti c'è sempre meno lavoro anche per loro, nel senso che hanno un esubero di persone che fanno tutti lo stesso lavoro, che prima o poi devono comunque o ricollocarli o comunque cercare di liberarsene. Questa è una trista realtà, vale in Italia ma vale anche da tutte le altre parti, insomma. E per cui probabilmente anche per questo non c'è un grosso ricambio, perché non c'è una proliferazione, diciamo così, di centri di un certo tipo. Poi un'altra differenza che mi può venire in mente è che io lavoro con i fosfori verdi e voi lavorate con delle interfacce grafiche decenti.
Ecco. Beh, però dietro le interfacce ci sono appunto i fosfori verdi, cioè nel senso è anche quello, per come la vedo io, ogni volta che faccio un click vedo tanti piccoli siconolfi che muovono gli zeri e gli uni, no? E quindi almeno questo è quello che vedo io. Sì, questo mi è venuto in mente quando mi hanno spiegato l'overclock con i sette nani, vabbè, insomma, è una cosa un po' particolare. Quindi vedo benissimo la differenza come la vedi tu, ma piccola parentesi, io vedo che l'offerta in realtà su tutto ciò che viene definita informatica vetusta c'è ancora. Cioè, ho visto che magari cercano disperatamente programmatori COBOL.
Assolutamente, le offerte ci sono, perché comunque come ti dico, l'età media si sta sempre di più alzando, per cui molta gente va anche in pensione. Da noi poi ci sono le varie riduzioni del personale, ma lo fanno anche i nostri clienti, per cui poi si cerca sempre di prendere magari persone più giovani, che magari riesce a pagare anche meno e che però hanno anche meno competenze. E poi si creano questi gap su certe aree dove all'improvviso qualcuno si accorge che dice: oddio, ci mancano i programmatori COBOL, e si fanno queste ricerche all'ultimo minuto su queste aree. Tanto per dirtene una, in tutto il nord Italia io sono l'unico che si occupa di storage su ambienti mainframe. Sono rimasto l'unico, un po' sai come il film Highlander, sì. Ne resterà uno solo. Ecco, io sono l'Highlander dell'Italia del Nord.
Ecco, però vedi, io per esempio, tu mi hai parlato di storage a livello mainframe, io mi aspettavo magari una risposta tipo: noi ce l'abbiamo più grosso, perché effettivamente molti dicono: vabbè, io mi occupo di storage, sì, però stai parlando di server messi tutti in un unico punto, stai parlando di, che ne so, ci saranno quattro armati, e poi invece vedi lo storage come lo intendi tu, che è una roba bestiale. Cioè, quando hai fatto il post quello lì sulla replica sincrona e asincrona, io ho detto: vabbè, io non ci ho capito un cacchio fino adesso perché adesso, vabbè, uno è abituato che prende, trascina, sta sul cloud, è disponibile ovunque, o magari ci sono molte altre semplificazioni, ci si ferma al RAID 5, c'è una replica così che ogni vendor ha la sua replica, che non sai come funziona, però funziona e te la fai andare bene,
che
mentre invece quello che fai tu lo devi scrivere, devi dire al calcolatore, ma lo chiamo calcolatore giustamente per dare un senso alla cosa, il calcolatore fa quello che gli dici di fare, non è che ne fa un'altra. Cioè, è quello il senso, secondo me almeno, poi correggimi se sbadiglio.
No, certo. E quello dei vendor, cioè, hai perfettamente ragione, almeno in ambito storage c'è un po' di competition, mentre invece in ambito mainframe siamo praticamente, credo, gli unici sul mercato a proporre gli elaboratori di un certo tipo. Per cui in ambito storage c'è EMC Quadro, c'è HDC, c'è... In alcuni ambiti credo che ci sia anche HP, per cui insomma ci sono un po' di competitor, e come dici giustamente te, ognuno poi ha i suoi metodi per replicare dati, ovviamente nessuno è compatibile con l'altro, per cui poi quando ci sono da fare, non so, ci sono i cosiddetti win back, in cui magari si riesce a vincere una gara contro il nostro competitor, bisogna poi ingegnarsi per poter migrare i dati da una piattaforma all'altra, con tutte le difficoltà che questo comporta. Comunque quello dei tre siti è molto semplice. La Banca d'Italia dice che per poter garantire sicurezza, per poter garantire affidabilità, eccetera, gli istituti bancari devono dotarsi di protezione dei dati che coinvolga almeno tre siti. Due siti a distanza metropolitana che garantiscano la business continuity, così come si chiama, e un sito a distanza geografica che deve garantire quello che si chiama il disaster recovery. Per cui le configurazioni di tre siti nascono proprio da queste richieste che vengono fatte dalla Banca d'Italia agli istituti bancari, ai quali si devono adeguare. Ok?
Sì.
Per cui è molto semplice la cosa, dal punto di vista proprio concettuale, no? Ovviamente a distanza metropolitana è molto la cosa è abbastanza vicina in termini proprio di distanza, che è possibile sfruttare una replica di tipo sincrono, ovvero sia il dato deve essere trasferito sul sottosistema storage, diciamo così, secondario, e deve tornare dietro il cosiddetto shoulder tap, il come si chiama, la pacca sulla spalla, come si chiama in gergo tecnico, quando torna indietro shoulder tap vuol dire che il sistema secondario ha detto ok, per me il dato è al sicuro, e quindi il sottosistema primario andrà dall'elaboratore a dire oh, per me l'operazione di I/O si è conclusa. Finché non c'è lo shoulder tap, l'operazione non si conclude. È ovvio che a distanza geografica, dove la latenza, cioè il tempo di trasferimento del dato, è molto più lungo, perché si parla di centinaia, a volte migliaia di chilometri di distanza, la cosa non è molto fattibile, perché per aspettare il cosiddetto shoulder tap io devo aspettare che il mio dato faccia chilometri, chilometri, migliaia di chilometri fino al sito terziario, diciamo così, e dal sito terziario ritorni indietro l'informazione che il dato finalmente è al sicuro. Quindi questo influirebbe veramente tanto sulle operazioni di I/O, e quindi le performance andrebbero a crollare miseramente, cosa che non è accettabile da nessun cliente. Quindi la replica è di tipo asincrono, perché comunque nel momento in cui l'operazione di I/O viene fatta sul, diciamo così, il sottosistema storage primario, questo dice ok, per me l'operazione si è conclusa, e l'elaboratore quindi ritorna a fare quello che stava facendo prima. In un secondo tempo, quel dato che è stato assicurato sul sistema primario viene trasferito con tutte le, diciamo così, le meccanismi del caso sul sito più lontano, fino a che non gli ritorna indietro che il dato è stato messo al sicuro, ma la cosa poi non va più a influire sulle prestazioni dell'operazione di I/O. Quindi la differenza tra sincrono e asincrono è dovuta semplicemente a una questione di latenza, dovuta alla distanza proprio geografica a cui i sottosistemi devono essere posizionati. Tutto qua.
No, guarda, io apprezzo la semplicità con cui affronti le cose, però voglio far notare una cosa: ci sono tanti termini che ti riempiono la bocca, anche banalmente server, no, che proprio dici i server, poi senti mainframe, che è un termine che non è che ti riempie la bocca, però a me mi fa cacare in mano, ve lo dico proprio tranquillamente, perché è una cosa troppo diversa, una cosa che deve essere troppo efficiente. Vedi già che tu hai detto una cosa che non è accettabile da nessun cliente. Nel 90% in ambito anche business, però business normale, non è accettabile da nessun cliente, sti cazzi te lo tieni così, voglio dire, perché poi non c'è il budget, perché poi questo, perché poi quello. Mentre invece qua stiamo proprio giocando in Serie A, zona Champions, capito? Questo è il discorso. Ma visto che sto cercando, appunto, vi sarete accorti che sto cercando di portare la discussione su altri lidi. Perché? Perché abbiamo fatto i seri, però io e Paolo comunque a un certo punto ci fermiamo e svelo un piccolo altarino ai nostri ascoltatori. Quando stavamo organizzando la puntata, io ti ho scritto, ti ho chiesto, senti, magari, non lo so, diciamo qualche aneddoto, qualche cosetta così, e tu mi hai mandato una lista impressionante che ho detto, vabbè, o vieni ospite fisso, oppure vediamo un attimo che dobbiamo fare, e ne ho scelto uno che mi aveva ispirato, tu giustamente non è che mi hai scritto tutto l'aneddoto, ma hai scritto solo il titolo, ce n'è uno che mi ispirava già dal titolo, e tu mi hai detto che ho scelto bene. L'aneddoto era il numero 10, ovvero IBM programma suggerimenti. Che cos'è questo programma suggerimenti, o che cos'era, meglio ancora?
Beh, il programma suggerimenti è una cosa tipicamente americana, però diciamo come la maggior parte poi delle cose che ci sono in IBM, no? C'hanno un'impronta molto netta proveniente dagli Stati Uniti, quasi sempre. E questo programma suggerimenti è un po' anche, si vede nelle vignette che c'è quella famosa cassetta dove si mettono dentro i suggerimenti e che vengono poi letti forse dal management, dal capo, dal direttore, eccetera, per il miglioramento delle cose. Molte volte queste cose sono anonime, no? Per cui uno fa un suggerimento perché dice: caspita, non vorrei mai che magari sto scrivendo una cazzata o cose di questo tipo, no? Mentre invece il programma suggerimenti, altrimenti detto idea suggerimenti, perché se non mi ricordo male all'inizio c'era anche la dicitura idea davanti, idea suggerimenti, era un programma in cui qualunque dipendente avesse avuto una folgorazione dicendo: ah, guarda, secondo me questa cosa qua, se fatta così, farebbe risparmiare qualcosa all'azienda. Ovviamente doveva lavorare su qualcosa che non era di sua responsabilità, di sua competenza. Insomma, dicevo, questa roba qua è il tuo pane quotidiano, quindi è giusto che ti devi sforzare per farlo al meglio e per farci risparmiare sempre di più. Per cui era un qualcosa che doveva essere più o meno indirizzato a qualche altro settore, non quello di tua competenza. Okay. Quindi si compilava, perché all'epoca ancora non c'erano le mail e cose di questo tipo, si compilava un bel modulo e si imbucava in questa cassetta delle lettere, per cui alla fine il suggerimento arrivava a un esperto magari in materia, lo valutava e diceva: sì, in effetti possiamo implementarlo, e poi una specie di team valutava quant'era il risparmio che si poteva avere nell'implementazione di quel suggerimento, e se il risparmio era considerevole o comunque insomma anche poca roba, al dipendente veniva dato il 10% di quello che si risparmiava in un anno completo, quindi 365 giorni. E per cui valeva tutto, insomma, suggerimenti che miglioravano dei processi, suggerimenti che... e quelli che erano più gettonati, perché poi insomma uno non è che magari si occupava di processi di produzione, per cui sapeva esattamente magari come poter intervenire per migliorarli e cose di questo tipo. Quelli che andavano un po' per la maggiore erano i suggerimenti sul miglioramento della sicurezza, perché potevano essere fatti da tutti, quasi nessuno si occupava di quegli argomenti, per cui insomma era qualcosa che ricadeva perfettamente in questo, no? Allora io mi trovavo in quel di Novedrate e entrando nei bagni, insomma, per espletare dei bisogni fisiologici, a un certo punto colpisco con la porta una persona che era al di là della non dentro proprio al, cioè il locale bagno, no? Non dentro proprio nel...
Giusto per dire, questo significa che giusto, anche Highlander fa la pipì, chiusa parentesi.
Esatto. La faccio come tutti. Come diceva, come si chiama?
Laura Pausini.
È Laura Pausini, la tengo come todas.
La tengo, no? Como todas.
Como todas, esatto.
Grande momento proprio di italianità. Ci dobbiamo far conoscere pure là, vabbè. Dai.
E quindi sto poveraccio si è beccato una porta in faccia mentre si stava asciugando le mani con il famoso rotolo di asciugamani, sai, quelli che si tirano, gli dai due o tre colpetti, poi ti asciughi, poi vengono riavvolti sopra questo aggeggio, no? Okay. E da lì ho detto: ma perché non fare un suggerimento di sicurezza che migliori un po' la sicurezza degli ambienti, tipo questo bagno? E allora mi sono messo lì di buona di impegno a scrivere questo modulo in cui dicevo: ah, guardate, entrando nei bagni c'è questo rischio che se c'è qualcuno che si sta asciugando le mani con questi rotoli porta asciugamani, si rischia, non vedendo e aprendosi la porta all'interno, si rischia di fare male a qualcuno, no? E quindi mi è andato avanti senza nessuna speranza, insomma, questo suggerimento. Dopo un po' mi arriva la risposta, perché comunque in bene o nel male ti davano comunque una risposta. Mm-hmm. E dicevano: ma la cosa non è... bisognava dare anche una propria idea su come risolvere il problema, ovviamente. Non è che l'idea suggerimenti era semplicemente evidenziare un problema e poi qualcuno doveva risolverlo, no?
Certo.
E quindi ho detto, ma perché non facciamo una specie di oblò di vetro all'ingresso, quindi sulla porta, non dei singoli bagni dove si andava dentro appunto a espletare proprio le proprie funzioni, ma proprio per l'ambiente, in modo tale che uno si accorgesse che dall'altra parte c'era qualcuno che, a cui poteva far del male, no?
Okay.
Ma questa cosa qua non è applicabile, adesso non mi ricordo più che motivazioni mi hanno dato, però
voyeurismo.
Però l'analisi della sua, del problema ci ha portato a trovare una soluzione, e quindi sposteremo il rotolo di porta asciugamani.
Perfetto.
E questo mi fruttò all'epoca, mi sembra, 100.000 lire come premio per aver suggerito il miglioramento della sicurezza degli ambienti bagni.
E ricordiamo ai nostri ascoltatori che 100.000 lire non erano 50 euro, 100.000 lire erano 100.000 lire.
Cioè,
100.000 lire per un'idea. C'è mio padre che dice sempre: un'idea è buona quando te la pagano coi dollari, e quella è stata un'ottima idea, quindi, cioè, spettacolare.
Esatto. E questa è, insomma, poi c'è gente che ha fatto veramente i soldi con l'idea suggerimenti, perché hanno fatto dei suggerimenti che sono stati premiati anche con diversi decine di migliaia di lire, insomma, per cui, insomma, bei soldini per l'epoca.
Beh, però adesso invece, se fai una cosa del genere, dicono: grazie, hai fatto forse la metà del tuo lavoro.
No, come tante cose è stata poi dismessa.
Te credo.
Si vede che non era proprio così interessante da mantenere come cosa.
E secondo voi sono così fesso da farvi sentire tutta la puntata con Siconolfi in una sola volta? Ma col cavolo, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao!